cambiano i toni, cambiano le dichiarazioni, ma credo che ci sia un filo conduttore, un fil rouge che indica un po' quali sono, qual è la volontà di Trump e quali sono gli obiettivi di Trump rispetto all'Ucraina, che sono di disimpegnare gli Stati Uniti, ridurre o azzerare gli oneri, i costi del sostegno all'Ucraina, trasferire questi costi sull'Europa. È l'Europa che deve fornire armi e protezione all'Ucraina, e la deve fornire acquistando costosa tecnologia militare statunitense, ed è di arrivare a un qualche accordo con la Russia, ovvero di trovare una soluzione negoziale dentro la quale una variabile cruciale sono significative concessioni territoriali alla Russia, con l'obiettivo ultimo anche, credo, di restaurare e ripristinare buoni rapporti economici con la Russia medesima, poter sfruttare le risorse minerarie ucraine, poterle sfruttare per imprese americane e magari, come su altri dossier, anche per interessi privatistici del presidente e della sua famiglia.
Professor Del Pero, è corretto dire che nella ricerca di questa soluzione negoziale Trump stia facendo molta fatica anche perché, diciamo così, la sua diplomazia, che forse potremmo definire, no, da bulldozer, non funziona, o meglio, probabilmente lui stesso non la utilizza fino in fondo quando si trova di fronte dei pesi massimi. Insomma, abbiamo visto quello che è successo in Medio Oriente, sta succedendo anche proprio in questi giorni con la forte pressione sull'alleato israeliano. Ecco, con Putin è un po' diverso, un po' più difficile.
È diversa perché è diversa la guerra, una guerra di attrito, di logoramento protratta. Non c'era una situazione così asimmetrica, così sbilanciata come su Gaza. È diverso l'interlocutore perché Israele è un alleato speciale, organico degli Stati Uniti, o meglio, c'è cioè un'alleanza organica tra le due destre di governo negli Stati Uniti e Israele. È diverso perché credo che le aperture fatte da subito a Putin, dal momento dell'insediamento, prima dello stesso insediamento, nella fase dell'interregno successivo alle elezioni del novembre scorso, Trump ha fatto delle aperture esplicite che credo Putin abbia letto quasi come un incentivo a proseguire la guerra per migliorare ancora la propria posizione negoziale, no? Dopodiché, da tutto quel che leggiamo, io non sono un esperto militare, però da tutto quel che leggiamo, l'avanzata russa quest'estate è stata più lenta e problematica e difficile. Ripeto, ci troviamo in una situazione di quasi stallo e forse anche Putin a un certo punto deciderà di fermarsi e accettare aperture, dicevo, significative da parte di Trump e ottenere una pace in ultimo vantaggiosa per la Russia, non vantaggiosa se misurata rispetto agli obiettivi che mossero inizialmente l'aggressione russa, ma vantaggiosa se misurata sull'esito del conflitto, su quel che è successo in questi 3 anni e mezzo di guerra.
Insomma, professore, per essere un po' cinici, dobbiamo aspettare la diplomazia degli affari, cioè che l'insieme di interessi che lei ha segnalato ieri anche in un'importante analisi su Domani, il fatto che la politica di Trump non sia scindibile né dai suoi interessi del suo gruppo, i suoi interessi di affari proprio, né da un'idea di sovranismo tutta sua, diciamo così, per fare rapido, il MAGA. Però sono gli affari, cioè dobbiamo quasi sperare che siano quelli che determinino qualcosa.
Quelli sono una variabile, non l'unica, che converge nell'equazione che definisce le scelte e gli orientamenti della politica estera di Trump. È straordinario quel che sta accadendo in Medio Oriente, insomma, c'è un fondo emiratino presieduto dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati, quindi una figura apicale. La Federazione degli Emirati che investe 2 miliardi di dollari in una società di gestione di criptovalute, beneficiaria di provvedimenti dell'amministrazione Trump e della deregolamentazione in atto, società, questa World Liberty Financial, creata da Trump poche settimane prima del voto e oggi amministrata dai suoi 3 figli e dal figlio di Witkoff, l'inviato speciale, ed è solo uno dei tanti esempi che abbiamo in questi giorni. È ostentato, è mostrato, non è dissimulato, è quasi mostrato ed esibito da Trump per segnalare il successo della sua politica estera, che è misurata anche in termini di vantaggi economici, profitti per lui e per la sua famiglia. Ed è, credo, una dimensione che sta entrando anche nei negoziati con la Russia. e vedremo che esito avrà e come si svilupperà. È un tipo di diplomazia, io lo chiamo patrimonialista. Ripeto, non è l'unica, è variabile, però è una variabile pesante, quindi nell'equazione finale rispetto a una possibile pace ucraina, anche questa variabile dovrà essere considerata e verrà messa sul tavolo.
Posso divagare un secondo? Me lo permettete, Cinzia, professor Del
Ma
Piero? Ma lei che cosa ha pensato quando ha visto le manifestazioni dell'altro giorno negli Stati Uniti, diciamo nella giornata che poi diventa famosa invece per il video sgradevole, insomma, fuori, anche un po' inaspettato, che poi ha fatto con l'intelligenza artificiale Trump? Erano piazze che le hanno suggerito qualche riflessione, qualche speranza, qualche idea?
sono piazze che evidenziano la volontà di un pezzo di America di mobilitarsi e di trovare in questa mobilitazione civile, oltre che politica, uno strumento per cercare di opporsi a quanto sta facendo Trump, a quello che io ritengo essere un disegno autoritario, uno slittamento autoritario, creare un contropotere, diciamo così. Poi questo contropotere sarà efficace se si tradurrà in vero e proprio attivismo politico vuol dire in campagna elettorale andare a bussare alle porte, fare volontariato, fare donazioni e ancor più in voti. Hanno manifestato milioni di persone in quasi 3.000 città, c'erano migliaia di persone in piazza Boise, Idaho, centinaia in piazza Cheyenne, Wyoming, che non sono posti noti per attivismo e militanza politica liberal, democratica o di sinistra. Lì però c'è il passaggio cruciale, il problema cruciale, per usare uno slogan molto italiano, tradurre questo attivismo della piazza in partecipazione al voto, no? Perché spesso e volentieri le piazze sono piene e le urne molto meno. E per fare questo credo che i democratici devono mobilitare appieno il proprio elettorato, come fecero solo in parte, un anno fa al voto del 2024. E però riuscire anche a coinvolgere elettorato non militante, non schierato, indipendente, qualche pochi repubblicani critici nei confronti di Trump. Tra pochi giorni, tra quanto, 10 giorni, 2 settimane, si vota per i governatori di New Jersey e Virginia, e sono due stati pesanti e significativi, quindi vedremo lì se questa mobilitazione, questo attivismo si concretizza anche in risultati elettorali.